Carissimi fratelli e sorelle, dopo il Vangelo duro di domenica scorsa, con l'invito forte alla conversione, se vi ricordate Gesù che diceva ripetutamente: se non vi convertite perirete tutti, e si inventò la parabola di quel fico a cui diede un tempo per poter dar frutti, acconsentendo al contadino di concimarlo, di potarlo, e poi però sarebbe stato tagliato. Una parola molto dura. Ecco, dopo quella severità di domenica scorsa, la Chiesa oggi ci propone la nostra consolazione in questa mirabile parabola, molto bella. Ma prima di fermarci su questa parabola, dove il Signore ha come non mai manifestato il volto misericordioso del Padre, vediamo due parole sulle altre letture, se no altrimenti ci sfuggono. La prima segna un momento storico importantissimo: l'entrata definitiva nella terra promessa. Cessa la manna, adesso devono prendere possesso e vivere del lavoro della terra, dei campi, in quella terra che era stata loro promessa. E il compimento, il possesso, la soddisfazione di essere arrivati a una meta. Ma quanto lunga è stata quella meta, quanto travaglio, 40 anni, i tempi di Dio, Dio eterno, e noi dobbiamo imparare a avere pazienza. Ma c'è da dire anche che i tempi di Dio siamo noi anche che li allunghiamo, perché fu per la disobbedienza, fu per la mancanza di fiducia e di confidenza che quei tempi furono allungati. Se abbiamo fiducia in Lui, come dice Gesù a Marta, se tu credi, vedrai la gloria di Dio. E la fiducia e la confidenza in Lui, l'abbandono, ci permette poi di vedere le sue promesse, la realizzazione delle sue promesse nella nostra vita. Ricordo comunque che l'oggetto della speranza cristiana non si identifica con le piccole speranze nostre, più grande, più ampio, no? E allora, ecco, se tu credi vedrai la gloria di Dio, la vedrai nella presenza di quel regno di Dio che è in mezzo a noi e per vedere il quale abbiamo bisogno appunto degli occhi della fede. Gustate e vedete com'è buono il Signore, ci ha detto il Salmo, lo riprenderemo a Dio piacendo nel commento al Vangelo. Nella seconda lettura, che bella anche questa lettera di Paolo ai Corinzi, ma spero che abbiate a casa la Bibbia, il Nuovo Testamento, che usiate leggere, che abbiate familiarità con la parola, perché così si diventa adulti nella fede, altrimenti siamo sempre bambini. E Paolo ci ricorda come se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. E dirà il Signore nell'Apocalisse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E colui che sta vicino a Lui è sempre rinnovato. E la domenica è per noi il giorno del rinnovamento interiore, dove ritroviamo forza, gioia, entusiasmo, perché Lui fa nuove tutte le cose, fa nuove anche ciascuno di noi. E c'è poi anche quell'appello accorato di Paolo, no? Lasciatevi riconciliare in Cristo, accogliete la misericordia. Siamo nell'anno della misericordia, la Chiesa, in particolare attraverso la voce del suo pastore supremo, di Papa Francesco, possiamo dire che ripete all'uomo di oggi queste parole di Paolo: vi supplico, lasciatevi riconciliare con Cristo, accogliete la misericordia di Dio, che non è facile accogliere, perché attenti a non banalizzare la misericordia di Dio. Per accogliere la misericordia di Dio devi riconoscere la tua miseria, devi riconoscere il tuo peccato, la tua fragilità, il tuo orgoglio, la tua superbia, la tua concupiscenza, la tua impurità. E per l'uomo superbo e orgoglioso questo è qualcosa di pesante. Allora la Chiesa supplica a questo uomo orgoglioso, a questo uomo superbo, nell'epoca, attraverso tutte le epoche, e in particolare oggi, nella nostra epoca, la Chiesa supplica attraverso la voce dei suoi pastori, questo povero mondo, questa povera umanità bisognosa di salvezza, perché si lasci riconciliare dal sangue di Cristo, perché permetta al sangue di Cristo di bagnarli e quindi di salvarli. E questo è anche il desiderio della Chiesa, che ogni uomo venga a salvezza, trovi salvezza, lasciandosi riconciliare dal sangue di Cristo. Veniamo a questo Vangelo. Innanzitutto una annotazione importante che emerge dai primi versetti che abbiamo ascoltato. Questa parabola Gesù la indirizza insieme a quelle altre che non sono state lette, della pecorella smarrita, della dramma perduta, la indirizza agli scribi e ai farisei, perché stavano mormorando che lui stava con i peccatori, mangiava con i peccatori, mormoravano, e allora vedendo che loro mormoravano, per loro, indirizzando a loro, dice questa parabola, che ha questa parabola insieme alle altre due, il trittico della misericordia. E questo oggetto di queste tre parabole della misericordia è far capire, spiegare attraverso la simbologia di queste parabole a questi farisei la gioia di Dio. L'oggetto principale di queste parabole è la manifestazione della gioia di Dio. Nella parabola della pecorella smarrita, la gioia del pastore che si abbraccia, stringe a sé quella parabola, quella pecorella. In quella della dramma, la gioia di quella donna che ritrova la sua dramma. E in quella del Padre Buono che abbiamo ascoltato, la gioia di questo papà che fa festa e vuole coinvolgere tutti nella sua gioia. Ecco, il Padre vuole coinvolgere tutti, vuole contagiare tutti della sua gioia. E qual è la sua gioia? Sono i figli che tornano a Lui. E qui c'è, ecco, il racconto di questa storia, di questo papà con questi due figli. Guardate bene, è un racconto aperto, perché protagonisti di questa parabola è chi ascolta. Chi ascolta è protagonista di questa parabola. È indirizzata a chi ascolta. E non sappiamo noi se il figlio il prodigo si sia convertito. Lo vedremo, perché convertirsi non vuol dire semplicemente tornare a casa, vuol dire cambiare cuore, cambiare mentalità, cambiare logica, cambiare valori. E questo non lo sappiamo, perché figlio il prodigo che si converte, forse sono io che mi devo o no ancora convertire. Così non sappiamo se il fratello maggiore si è entrato alla festa, perché forse sono io quel fratello maggiore che deve entrare alla festa e deve convertirsi, forse sono io. E quindi è una parabola indirizzata direttamente al mio cuore, vuole colpire il mio cuore. E allora lì vediamo questi due giovani, due ragazzi, due uomini che rappresentano le due grandi categorie, se vogliamo mettere tutti i peccatori in due categorie, sono lì rappresentati. Sono due categorie di persone che devono convertirsi, che hanno bisogno di conversione. Quelli rappresentati dal figlio prodigo chi sono? Gli spensierati, quelli che non hanno tempo per Dio, ma per tutte le altre loro cose, buone, cattive, peccaminose, non peccaminose, ma non hanno tempo per Dio. C'hanno tempo per tutto e per tutti, ma non hanno tempo per Dio. Dio non entra nella loro logica, nei loro pensieri, nel loro spazio, nel loro tempo. Sono peccatori da convertire. Poi ci può essere la graduatoria di quello che sperpera come questo qui nella dissolutezza, nell'immoralità. C'è chi si permette solo qualche cosuccia, però spazio per Dio non ce n'è, perché c'ho tutt'altro, c'ho altre soddisfazioni, c'ho la caccia, c'ho la pesca, c'ho il lavoro, c'ho la famiglia, c'ho i nipoti, ma Dio non ce l'ho. Questi sono peccatori da convertirsi. E un'altra categoria invece sono quelli rappresentati dai farisei e dagli scribi, persone, uomini, donne, tra virgolette, di chiesa, che si credono a posto, si credono giusti, si credono santi. Perché? Perché non sono fetenti come gli altri, no? Vi ricordate quell'altra parabola di quei due, il pubblicano e il fariseo? Il fariseo, il pubblicano in fondo alla chiesa pregava, dice: Signore, abbi pietà di me, sono un povero peccatore. E il fariseo davanti: Signore, ti ringrazio perché io sono bravo, non ammazzo, non rubo, non faccio del male a nessuno, sono fedele a mia moglie, pago l'offerta alla parrocchia e pago i miei tributi, ti ringrazio perché sono bravo e non sono un fetente come gli altri e come quello di un fuoco. No? Ma certamente non è che noi dobbiamo pensare che le persone dicano questa tiriteria, non è che lo dicono e neanche che lo pensano espressamente, ma di fatto lo vivono, di fatto lo vivono, di fatto vivono così, tanti di fatto lo vivono. Una verifica, se io vivo questa dimensione, occorre farla prima della Pasqua. C'è una domanda molto semplice, che nel silenzio della mia coscienza mi posso fare, che fa emergere eventuale cancro dell'ipocrisia farisaica. Qual è questa domanda? Mi sento superiore a qualcuno? Non possiamo sfuggire a questa domanda, perché non possiamo mentire a noi stessi. Allora, mi sento superiore a qualcuno? Una domanda che devo fare a me stesso, al mio cuore, alla mia coscienza, alla mia mente. E allora forse capiremo come mai tutti i santi si sono sentiti grandi peccatori. Prendete Filippo Neri. Ah, se la Madonna non mi tenesse le mani sulla testa, Pippo sarebbe capace di compiere peggio di quelli lì. Nell'incontro che abbiamo avuto con il Papa, una grazia che abbiamo avuto qualche mese fa, il Papa ci diceva a noi in udienza privata: io quando vado in un carcere, la prima cosa che penso entrando lì è che io potrei essere lì. E questo è il segno che il Papa non fa parte di questa categoria, no? Perché tanti giudizi, tante affermazioni, tante condanne, no? Un cuore che non ama il fratello, un cuore che deve convertirsi, un cuore che si crede qualcuno, un cuore che non ama, come il fratello del figlio al prodigo, che cosa fa? Si arrabbia. Si arrabbia perché? Perché non è giusto, non è giusto che io che lavoro qui non abbia una festa. Io voglio una festa per me e tu invece l'hai fatta per mio fratello, anzi non è più mio fratello, è tuo figlio che ha sperperato tutto con le prostitute e tu per lui fai festa. Non ama, non ama, come non amavano quegli operai della prima ora, quando vennero pagati quanto quelli che avevano lavorato un'ora sola. Loro avevano lavorato tutto il giorno e dice: ma io ho lavorato di più, ho diritto, oh uomo moderno che vuoi avere diritto a tutto, apri la televisione, la radio, sempre diritti, tutti hanno diritto, no? Adesso si sono inventati anche questi diritti che le coppie che non sono maschi e femmine possono avere un figlio. È un diritto, no? Perché se metti come principio che tutto quello che voglio è un diritto, certo, è un diritto. Ma chi è l'unico che ha diritto a tutto ciò che vuole? l'unico che ha diritto a tutto ciò che vuole è Dio. È Dio. Vedete la tentazione strisciante del serpente Eva? Sarai come Dio. Sei Dio. E l'uomo di oggi si crede Dio. Si crede Dio perché può far tutto. Tu vuoi un figlio con gli occhi celesti? Fra poco anche con gli occhi di un colore che si inventano, perché basta intervenire con il laser e tu avrai un figlio con gli occhi che vuoi. Però se mentre cresce si accorgono che è di un altro occhio, abortiamo. Tanto è un'altra donna che abortisce, non so neanche io. L'utero lo prendiamo da una donna, l'uovo lo dona. Perché? Perché abbiamo diritto. E noi cristiani beviamo e lasciamo passare tutto, lasciamo correre tutto. Ci stanno corrompendo tutti i figli. Ma sì, ma ormai che puoi fare? Niente puoi fare. Niente puoi fare. Puoi fare tutto. Puoi incominciare a essere uomo, donna e non lasciarti imbambolare il cervello e difendere i tuoi figli dai loro veri diritti. Difendere questi bambini dai loro veri diritti, che hanno diritto a nascere, hanno diritto a essere anche malati, ma vivi e non ammazzati. Hanno diritto ad avere un papà e una mamma. Quello è un diritto che dovremmo combattere perché lo avessero. E no, vittime di queste persone arroganti e superbe che vogliono avere diritti. Se non ci scopriamo miseri, poveri, creature senza diritti davanti a Dio, non siamo ancora convertiti. Abbiamo bisogno di conversione. E nella misura in cui tu capisci che tutto è grazia, tutto è dono, perché Dio ti ha dato tutto è tuo, allora sarai contento, perché se ho ricevuto tutto gratis, sarò contento anche che qualcun altro riceva qualcosa di gratis. E questa è la prima categoria di persone, nella quale ci siamo un po' noi anche dentro. Poi c'è la seconda categoria che si deve convertire, gli spensierati. Alle volte ho sentito dire dei genitori che dicono: ah, ma che vuole padre, sa, mio figlio è giovane, è spensierato, e sì, e la gioventù c'è solo una volta. La spensieratezza, cioè non vivere secondo ragione, non vivere secondo intelligenza, non vivere secondo sapienza, lasciarsi andare a tutte le tue passioni sfrenate, no? E per tutte le soddisfazioni che vuoi, sei nella via che non porta certamente al Signore, non porta certamente al Signore. Proprio oggi, parlando con un giovane, si è un po' scandalizzato, perché gli dico: guarda che questa è la via della dannazione. Cosa, padre, la dannazione? Ma guarda, figlio, ci sono due vie, non tre, quattro, cinque, due vie. Una che porta al Signore e si chiama la via della salvezza, e un'altra che ti porta lontano da Lui e si chiama la via della dannazione. Ti viene dato il libero arbitrio per scegliere tra queste due vie. Solo che per levarti dalla via della dannazione basta invocare il Signore e dire: Signore, pietà, strappami, aiutami. Ah, allora si è un pochino rappacificato. Ah, è così, sì, ma lo devi chiedere la salvezza, perché Lui è venuto per questo. Perché oggi sembrerebbe quasi che il Signore fosse venuto qua giù per dire: ah, vogliamoci un po' tutti bene e abbracciamoci e facciamo, cerchiamo di fare un po' di bene nel mondo. No, non è venuto per questo. È venuto per salvarmi dalla via della dannazione. E noi dobbiamo ringraziare il dono che ci ha fatto il Signore, che quando noi viviamo fuori di Lui, quando noi viviamo fuori dalla sua casa, quando noi viviamo in queste luci, in questi falsi piaceri, non siamo felici. Trovatemi uno solo che sia veramente felice. No, un malessere. Voi pensate un attimo, questo figlio il prodigo, Se fosse stato sempre bene, sarebbe mai tornato a casa? No. Che cosa lo fa tornare a casa? Il malessere. Benedetto malessere, dono di Dio, dono di Dio. È l'amore di Dio che vuole che io abbia il malessere, perché mi spinge a cercarlo. E allora che cosa fa quello? E dice, a casa si stava meglio, lì avrò almeno del pane, qui non c'ho neanche da mangiare, lì avrò almeno del pane, potrò stare almeno in un tetto coperto. E ritorna per il malessere. Quanti ritornano oggi? È vero che molti non ci vengono. C'è un fiume di persone che sta tornando al Signore. Non ve ne accorgete? Ma perché tornano? Perché stanno male. Non sono ancora convertiti. Non è per il fatto che bussano alla chiesa, per il fatto che si confessano, per il fatto che fanno la comunione, pensiamo che si siano convertiti. No, ancora no. Devono fare un passaggio. Sono tornati a casa perché stavano troppo male fuori. Ma non sono tornati da figli. Infatti, il fratello minore, quando torna, non torna da figlio. Dice, trattami come un operaio. Non poteva pensare mai immaginare che fosse figlio. Allora, eccoli. Viene abbracciato, vede quella festa, i calzari, l'anello, che sono tutti simbologie che stanno a dire tu sei mio figlio, non hai perso la dignità di figlio, non hai perso la gloria di figlio, non hai perso nulla, sei mio figlio. Solo allora, se lui si riscopre figlio, che inizierà la vera conversione. Quella era una pappardella imparata a memoria, non so più degno di che papà, speriamo che papà non mi cacci fuori. Questa era. Ma la vera conversione verrà di fronte alla manifestazione dell'amore di Dio. Quando le sue guance si bagneranno delle lacrime del papà, allora forse si sarà convertito. E così come non sappiamo se è entrato alla festa il fratello, ma se il fratello è entrato alla festa... E se il figlio minore veramente si è convertito, poi non è finita lì. Occorre che entrambi scoprino il terzo figlio. Chi è il terzo figlio? Un padre aveva due figli e uno disse va a lavorare nella vigna. E quello disse no. L'altro disse però poi ci andò. L'altro disse sì papà ma non ci andò. Cose che si verificano in casa quotidianamente. Il terzo figlio è Gesù, è quello che dice sempre di sì al Padre, quello che è il compiacimento del Padre, l'amato figlio del Padre. Entrambi i figli, il figlio minore e il figlio maggiore, devono scoprire il terzo figlio. E forse anch'io devo scoprire il terzo figlio, forse anch'io sono a metà tra il figlio maggiore e il figlio minore. Quanti stanno con i piedi dentro la chiesa e con il cuore fuori, da precettati quasi. Abbiamo bisogno di scoprire Lui. E finché non prenderemo il Vangelo in mano, finché non dedicherò tempo a stare con Lui, a pregare su di Lui, sulla sua vita, a invocare il suo Spirito che mi dia i suoi sentimenti, le sue logiche, il suo amore, finché non sentirò il profumo delle sue virtù, la bellezza della sua castità, della sua verginità, della sua pazienza, della sua fortezza, della sua mitezza, finché non mi innamorerò di lui e mi deciderò io di essere il terzo figlio, non sarà una vera conversione. Allora vedete che tutta la vita del cristiano è un cammino di conversione. Perché questo terzo figlio, il figlio bello, il figlio amato, è chiamato a essere ciascuno di noi. E quella sarà la gioia del Padre. La gioia del Padre è quando vedrà in me i lineamenti del figlio. E sarà anche questa la gioia della madre. Che cosa può volere più da ciascuno di noi di vedere in noi crescere la bellezza di un figlio che si immedesima sempre più, che cresce sempre più nello spirito del suo figlio bello e amato. Amen.